Radio Giornale.
Falle nella sicurezza di Ruag dopo i problemi del ramo internazionale, si scoprono delle pecche anche nella parte di azienda che collabora con l'esercito svizzero. Potrebbe sbloccarsi lo scontro sulla Catalogna, il leader degli indipendentisti apre al dialogo, Madrid pronta a concedere l'indulto. Un nuovo farmaco contro l'Alzheimer autorizzato negli Stati Uniti, erano 20 anni che non si facevano progressi nella ricerca scientifica su questa malattia. Rischiamo di perdere il Mare Nostrum, Mediterraneo sempre più fragile dal punto di vista ambientale e etico, ne parleremo a Modem. Ci risiamo dunque con le falle nel sistema informatico di Ruag dopo i problemi di Ruag International, attiva nel campo aerospaziale. Ora si scoprono pecche nella sicurezza anche di Ruag MRO, la parte di azienda legata all'esercito svizzero. Lo rileva un rapporto del Controllo Federale delle Finanze. Il Dipartimento della Difesa però puntualizza: le due questioni non sono legate, siamo intervenuti e non ci risultano attacchi hacker ai nostri sistemi. Da Berna, Gianpaolo Driussi.
C'era una volta la Ruag, piccolo colosso dell'industria bellica e aerospaziale interamente in mano alla Confederazione. In realtà Ruag c'è ancora, ma scorporata, una al servizio dell'esercito, l'altra destinata alla vendita. Quest'ultima, Ruag International, ha fatto notizia nei giorni scorsi per l'ennesima scoperta di falle nel sistema informatico. A preoccupare è l'eventuale presenza di dati sensibili trasferiti alla Ruag Svizzera, ma non ancora cancellati. In altre parole, doppioni potenzialmente accessibili ai malintenzionati. A questa vicenda, nel frattempo ridimensionata dal direttore generale di Ruag International, segue ora un rapporto del Controllo Federale delle Finanze sull'altro fronte della transizione, quello che riguarda appunto la Ruag Svizzera. Nel documento si afferma che il trasferimento dei dati dell'esercito nella nuova subholding è ampiamente riuscito, tutto è stato pulito, filtrato da una quarantena e ora al sicuro. Ma, a migrazione avvenuta, chi doveva vigilare e garantire la sicurezza dell'integrazione dei sistemi nel nuovo ambiente non ha effettuato verifiche a norma, con, citiamo, un notevole rischio in particolare per le applicazioni con accesso ad internet. E chi doveva vigilare è il Dipartimento della Difesa, per il tramite della base d'aiuto alla condotta, che da noi sollecitata così risponde.
Concordiamo con le valutazioni del rapporto. I punti deboli sono stati analizzati e, dove necessario, corretti. Quanto rilevato non ha inoltre nulla a che vedere con i problemi di Ruag International e non ci risulta alcuna irregolarità che possa aver portato ad attacchi a Ruag MRO compiuti attraverso l'altra subholding.
Una cosa è certa, non tutto è ancora stato chiarito e la politica federale attende risposte definitive prima di procedere alla vendita della filiata internazionale.
L'Alleanza del Centro ha da ieri sera ufficialmente anche una sezione nei Grigioni. Il nuovo partito, nato dalla fusione tra PPD e Borghesi Democratici, ha avuto la fiducia dei propri delegati riuniti in assemblea. Ora mancano solo due cantoni all'appello, Basilea Campania e Lucerna, e poi tutte le sezioni esistenti avranno cambiato nome e aderito alla nuova formazione politica. Un top manager elvetico, apprezzato e richiesto da aziende che si trovavano in difficoltà. Ma da ieri lo zurighese Hans Ziegler è sotto altri riflettori. Il 68enne ha processo al Tribunale Penale Federale di Bellinzona e deve rispondere di spionaggio economico e insider trading. Accuse respinte in aula. Ci dice di più Alessia Fontana.
Dopo 4 anni di indagini, ieri l'inizio del processo e respinge le accuse principali Hans Ziegler, manager e consulente che vanta in Svizzera una carriera dirigenziale con posizioni chiave avute in aziende come Globus, il gruppo Erb, Schmolz Bickenbach e Oze Oerlikon. La Procura federale gli contesta di avere ceduto tra il 2013 e il 2016 documenti strategici confidenziali al dirigente di una società di consulenza coimputato e avere ricevuto denaro in contropartita. Ci sono state condivisioni scorrette di documenti con un conoscente, ha detto ieri in aula, ma non criminali. L'ex manager nega anche di avere sfruttato informazioni di cui era conoscenza in quanto membro di CDA di 4 aziende quotate in borsa e consulente di altre 2 per operazioni speculative proprie. La procura ha stimato gli abbiano permesso di guadagnare circa 2 milioni di franchi. Formalmente Hans Ziegler deve rispondere dell'accusa di violazione del segreto di fabbrica o commerciale, di spionaggio economico e di sfruttamento di informazioni privilegiate, reati che se confermati possono comportare diversi anni di carcere. La sentenza sarà pronunciata il 22 giugno.
E ci occupiamo ora di pandemia e del suo impatto sul mercato del lavoro, un cataclisma che richiede una ripresa basata sull'essere umano. Queste le parole di Guy Ryder, il direttore dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, che, aprendo i lavori della Conferenza Mondiale da Ginevra, ha pure sottolineato le molteplici e crescenti ineguaglianze sociali. Ce ne parla Gabriele Fontana.
La comunità internazionale deve rimanere prudente sui segnali di ripresa economica. Questo è l'invito del presidente della Confederazione all'Assemblea Internazionale del Lavoro. Per Guy Parmelin la pandemia non è ancora alle nostre spalle. Gran parte della popolazione mondiale soffre ancora in modo sproporzionato e si assiste a una flessione della curva della produttività. Tutti i governi dovranno confrontarsi con i danni arrecati al mercato del lavoro, ha proseguito Parmelin, invitando a continuare a investire nell'innovazione. Guy Ryder, il direttore dell'organizzazione specializzata dell'ONU che riunisce oltre ai governi anche le parti sociali, da parte sua ha rilevato:
We are still in the worst world of work crisis.
Siamo tuttora nella peggiore crisi per il mondo del lavoro a livello planetario che possiamo ricordarci. Stiamo cercando una via d'uscita. Per questo ascolteremo delegati di governi, sindacati e imprenditori per sapere come possiamo costruire una ripresa che metta al centro l'essere umano come risposta per uscire dalla crisi del Covid-19.
From the COVID-19 crisis.
Come evidenziato nel rapporto annuale sulle tendenze nel mercato del lavoro, la pandemia ha ridotto in povertà oltre 100 milioni di lavoratori nel mondo e nel 2022 i disoccupati dovrebbero essere oltre 200 milioni. Senza uno sforzo mirato per accelerare la creazione di posti di lavoro dignitosi, gli effetti persistenti della pandemia potrebbero durare per anni sotto forma di una perdita di potenziale umano e economico e di un aumento della povertà e delle diseguaglianze. Abbiamo bisogno, ha concluso Ryder, di una strategia globale e coordinata.
E quello della migrazione torna ad essere un fronte caldo in Europa, così la Grecia ha dichiarato che la Turchia è un paese sicuro in cui cercare protezione e deve quindi farsi carico delle richieste d'asilo di cittadini siriani, afghani, pakistani, somali e del Bangladesh. Si tratta di una mossa che non ha precedenti nella politica migratoria degli ultimi anni e si inserisce nel piano del governo greco per diminuire il più possibile il numero dei richiedenti l'asilo. Da Atene, Elena Kaniadakis.
È un passo importante nella lotta all'immigrazione illegale, ha dichiarato il ministro per l'immigrazione greco Notis Mitarakis, che ha aggiunto: così la Turchia dovrà reprimere il traffico di esseri umani. Prima, con il patto tra l'Unione Europea e la Turchia, Ankara era obbligata ad accogliere i migranti a cui era stato rifiutato l'asilo. Con questa nuova mossa, invece, la Grecia non si dice più disposta a esaminare le richieste di molti dei migranti che arrivano dalla Turchia. Fino a oggi, tuttavia, Ankara ha mostrato una certa resistenza a riaprire le frontiere. Solo quest'anno Atene ha chiesto alla Turchia di riprendere 1.500 migranti, ma senza successo. In questi mesi il governo conservatore guidato da Nea Dimokratia si è attribuito il merito del calo degli sbarchi di circa il 70% rispetto all'anno scorso, mentre i richiedenti asilo negli hotspot delle isole sono 10.000 a fronte di 40.000 dell'anno scorso. Il governo ha anche approfittato della pandemia per rafforzare i controlli al confine con la Turchia. Proprio in questi giorni fa discutere la scelta di utilizzare i cosiddetti cannoni sonori, dispositivi acustici capaci di riprodurre il suono del motore di un jet, con lo scopo di impedire ai migranti di varcare la frontiera.
Prove di disgelo nella crisi catalana, mentre il governo spagnolo studia l'indulto per i leader secessionisti condannati per il referendum di 4 anni fa, l'ex vicepresidente regionale Junqueras dal carcere scrive una lettera in cui apre al dialogo. I dettagli nel servizio di Mariangela Paone.
Qualcosa inizia a muoversi in Spagna per cercare una soluzione alla questione catalana. Il leader del partito indipendentista Esquerra Repubblicana, Oriol Junqueras, condannato a 13 anni per sedizione e malversazione per il referendum unilaterale dell'ottobre del 2017, in una lettera pubblicata ieri ha riconosciuto alcuni errori, definendo la via unilaterale non praticabile né desiderabile, e si è mostrato per la prima volta a favore dell'indulto ai leader indipendentisti in carcere. Finora Esquerra, il partito che guida il nuovo governo regionale catalano, aveva insistito nel chiedere l'amnistia. Nel testo intitolato Guardando al futuro, Junqueras assicura che la strada per arrivare all'indipendenza è quella della via scozzese, un referendum concordato con lo Stato centrale. È un disgelo difficile e lento, ma è comunque un disgelo e soprattutto una boccata d'aria per il governo centrale sottoposto a critiche e pressioni per l'intenzione del primo ministro Pedro Sánchez di concedere l'indulto nelle prossime settimane come gesto per ricostruire la via del dialogo, una nuova tappa che dovrebbe cominciare già a giugno, quando è previsto che si riattivi il tavolo congiunto tra governo centrale e regionale. Un nuovo inizio in cui cambiare le minacce con le proposte, ha detto ieri Sánchez proprio a Barcellona, dove ha partecipato insieme al neoeletto presidente della Generalitat, Pere Aragonés, a un evento organizzato dalla Confindustria catalana. E se la lettera di Junqueras ammorbidisce le posizioni più critiche sull'indulto all'interno delle file socialiste, rimane durissima l'opposizione dei conservatori del Partito Popular, che domenica prossima parteciperanno a Madrid, insieme all'estrema destra di Vox e ai centristi di Ciudadanos, a una manifestazione contro la misura di clemenza.
È stato approvato negli Stati Uniti un nuovo farmaco contro l'Alzheimer, è un preparato della casa farmaceutica statunitense Biogen che tratta le cause della malattia piuttosto che i sintomi. Erano 20 anni che non veniva approvata una nuova terapia per combattere la malattia degenerativa del cervello, anche se la decisione dell'organo di sorveglianza americano è contestata da vari esperti. Maggiori dettagli con Manjula Bhatia.
Si chiama aducanumab, nome commerciale Aduhelm. Anche se l'efficacia del nuovo farmaco contro l'Alzheimer non è ancora pienamente provata, ieri la Food and Drug Administration, l'ente americano che approva i nuovi farmaci, ha dato luce verde. Ci sono prove evidenti che aducanumab riduca le placche di proteina beta-amiloide che si accumulano nel cervello, fatto che fa ragionevolmente prevedere un importante beneficio per chi è colpito dal morbo. Così la FDA ha giustificato la sua decisione, contestata però da esperti indipendenti della stessa agenzia. In effetti, nel marzo del 2019, la sperimentazione fu sospesa perché il farmaco, somministrato una volta al mese, non sembrava rallentare granché il deterioramento cognitivo e della memoria. Successivamente il produttore Biogen ha scoperto che l'efficacia aumenta a dosi più elevate. L'ente americano ha comunque ritenuto di procedere all'approvazione in via d'urgenza, quindi dovranno essere condotte ulteriori sperimentazioni. Via libera concessa perché il farmaco agisce nelle prime fasi della malattia, rallentandone la progressione. Non si tratta ancora di una cura per l'Alzheimer, sottolineano gli esperti, ma è il primo trattamento che intacca il meccanismo distruttivo nel cervello. Alzheimer Svizzera ha accolto con favore la decisione, ricordando come nel nostro paese si contano oggi circa 144.000 malati. Il morbo di Alzheimer è la forma di demenza più diffusa, ne soffrono a livello globale più di 50 milioni di persone, cifra destinata al raddoppio da qui al 2050. Biogen ha presentato domanda di omologazione a Swiss Medic in aprile, ci vorrà qualche mese per un responso.
Siamo allo sport con l'Europeo di calcio che inizia venerdì. Giordano De Lucia alla Svizzera da ieri a Baku e si parla ancora di minaccia Covid.
La vicenda è quella dello spagnolo Busquets, trovato positivo al virus e rimandato a casa. Alcuni giocatori della nazionale iberica sono in isolamento preventivo e ci sono timori per eventuali sequele per il Portogallo, avversario della Spagna venerdì scorso in amichevole. Busquets era infatti sceso in campo in quell'occasione. Dal ritiro svizzero di Baku, invece, i medici hanno fatto sapere tutti negativi i test Covid e al 90% il gruppo rosso crociato è risultato aver già sviluppato la malattia o vaccinato, dunque immune al contagio. Per il tennis si giocano i quarti di finale a Roland Garros tra gli uomini a Zverev contro lo spagnolo Davidovic Fokina, quindi Tsitsipas Medvedev. Ieri vittoria negli ottavi in rimonta di Djokovic sull'italiano Musetti e di Nadal facile in 3 set sull'altro azzurro Sinner. Il ciclismo infine al Giro di Svizzera, si corre oggi la terza tappa vallonata da Lachen a Pfaffenau per un totale di 183 km. Küng è sempre leader della generale con un secondo di marzo su Alaphilippe, 2 su Schachmann e 6 sull'olandese Van der Poel, ieri vincitore sotto la pioggia di Lachen.
E siamo all'argomento al centro di Modem. Roberto Porta, si discute di Mediterraneo, come mai?
Sì, lo facciamo perché le tensioni in mare sulle onde di quello che chiamiamo anche Mare Nostrum si stanno intensificando. Da una parte ci sono i pescatori, quelli industriali e quelli più piccoli, artigianali, preoccupati, anche se con motivazioni in parte diverse, per il futuro della loro professione messa alle strette in particolare da alcune norme europee che riducono sempre di più il numero di giorni in cui su base annuale si può stare in mare, si può dunque pescare. Ci sono poi altri problemi più legati alla protezione delle acque e del patrimonio ittico, perché il Mediterraneo è un mare che soffre anche per il costante sovrasfruttamento causato proprio dalla pesca. Ne parleremo con i rappresentanti dei pescatori, ma anche con chi osserva dal punto di vista scientifico questo mare malato da cui giunge una parte del pesce che mangiamo anche noi qui tra le Alpi.
E in attesa della puntata noi ci fermiamo qui. Buon ascolto.
Radio Televisione Svizzera.